Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Romolo scavava un fossato con cui avrebbe circondato tutt'intorno le mura. Ma Remo si faceva beffe dei suoi lavori e cercava di ostacolarlo. Alla fine, Remo superò il fossato con un salto. Dicono che lì cadde, colpito dallo stesso Romolo. Plutarco, Vita di Romolo.
Nel momento della sua massima espansione, Roma dominava un impero immenso, distribuito tutto intorno al Mediterraneo ed esteso su tre continenti, Europa, Africa e Asia. Eppure gli inizi erano stati assai modesti. Secondo la tradizione, tutto cominciò il 21 aprile del 753 a.C. Quel giorno un uomo, chiamato Romolo, tracciò con l'aratro un solco sulla cima del Colle Palatino, delimitando così una nuova città, e in quella stessa occasione Romolo uccise il fratello gemello Remo perché aveva varcato in armi il sacro confine, il Pomerio, violando la legge appena stabilita. Così Roma fu fondata. Come noto, i romani adottarono in larga parte i miti, gli eroi e gli dei greci, ma continuarono a raccontare alle nuove generazioni la nascita della loro città, mescolando realtà e leggenda, e al centro di quella storia c'era sempre lui, Romolo, il fondatore e primo re di Roma. Oggi anche noi racconteremo un'altra volta quella storia. Professor Mario Lentano, Università di Siena, lei crede in Romolo? Crede alla sua esistenza?
Se la domanda viene posta in maniera secca in questo modo, la risposta non può che essere altrettanto secca. No, non credo che sia mai esistito un individuo che si chiamava Romolo e che un giorno dell'VIII secolo a.C. abbia preso un aratro e si sia messo a tracciare un solco sulla cima del Palatino. Se però diamo alla parola esistenza un significato un po' più ampio, allora Romolo esiste come oggetto culturale, esiste come protagonista di storie che si raccontavano sul suo conto, ed erano storie molto elaborate che riguardavano il suo concepimento, la sua nascita, la sua infanzia, le cose che fece da adulto, la sua morte. E soprattutto non dimentichiamoci mai che dal punto di vista dei romani, che è il punto di vista che ci interessa in questo momento, Romolo è un personaggio della cui storicità essi non dubitavano, magari mettevano in discussione aspetti più mitizzanti della sua storia, la nascita divina, l'allattamento da parte di una lupa, ma sul fatto che qualcuno avesse fondato la loro città e che questo qualcuno si chiamasse Romolo, ecco, su questo i romani non avevano dubbi.
Recenti scavi condotti sul Palatino sembrano confermare molti aspetti della leggenda.
Sì, questo è vero. La scoperta di un importante muro perimetrale alle pendici del Palatino, che si data proprio alla metà dell'VIII secolo e dunque in un momento che sembra coincidere quasi perfettamente con la data canonica della fondazione di Roma, il 753 a.C., ecco, questa scoperta ha dato manforte a quanti sostengono che dietro il racconto leggendario si nasconda un fondo di verità. Naturalmente questo non vuol dire che il racconto abbia ragione nel parlare di una fondazione dal nulla. nulla, un territorio in precedenza deserto che da un giorno all'altro diventa una città. Però potrebbe confermare il fatto che ad un certo momento, e questo certo momento, come dicevo, coincide con quello indicato dalla tradizione storiografica antica, ci sia stato come un salto di qualità, una discontinuità forte nei confronti di quello che c'era prima. Insomma, da una situazione preesistente di villaggi sparsi, di insediamento diffuso sul territorio, forse effettivamente ad un certo momento c'è stata qualcosa che possiamo chiamare la nascita di una città.
La vicenda di Romolo è strettamente intrecciata a quella di Enea, l'eroe troiano.
Ecco, questa è una questione di estremo interesse, perché in realtà queste due storie non nascono insieme, nascono indipendentemente l'una dall'altra. Enea è un personaggio che si trova già nell'Iliade di Omero e dunque nel testo più antico della nostra tradizione letteraria e culturale. È un eroe troiano, un personaggio di spicco, un guerriero valoroso che si batte contro i più forti fra gli eroi greci, e del quale si dice semplicemente ad un certo momento che è destinato a sopravvivere, che nella notte fatale che vedrà la distruzione di Troia, quando gli Achei nascosti nel cavallo di legno scenderanno insomma sul suolo e inizieranno la carneficina, ecco, da quella notte fatale Enea si salverà e darà origine ad una dinastia di re che governeranno a lungo sui troiani. Questo è quello che dice Omero. Omero naturalmente, o almeno il poeta che convenzionalmente chiamiamo Omero, non sa nulla di una nascita di Roma e di una discendenza da Enea dell'eroe fondatore di Roma. A loro volta i romani avevano elaborato un proprio mito, il quale parlava di una sacerdotessa della dea Vesta che veniva resa gravida dal dio Marte, e da questo connubio nascevano due gemelli e uno di questi gemelli era destinato alla fondazione della città. Ma come si vede si tratta di due racconti molto diversi. Quando questi racconti sono diventati un unico racconto? Non lo sappiamo con certezza. Sicuramente lo erano già alla fine del III secolo a.C., quando i più antichi poemi della letteratura latina parlano di Romolo come di un figlio di Enea oppure del figlio di una figlia di Enea. Ecco, a questa altezza cronologica possiamo dire che questi due racconti sono diventati un unico racconto. Ma quando con precisione questo sia accaduto e da parte di chi sia stata operata questa connessione, questo allo stato attuale delle nostre conoscenze non siamo in grado di dirlo.
Qualche episodio lo conosciamo tutti, per esempio la lupa che allatta i gemelli, ma vogliamo provare a raccontare la storia di Romolo?
Sì, il mito di Romolo in realtà è un mito molto tipico, nel senso che passa attraverso una serie di stadi e di momenti che sono caratteristici non soltanto di questo racconto, ma di tutti i racconti o di molti dei racconti che riguardano gli eroi fondatori, cioè quei personaggi straordinari che sono destinati a introdurre nel mondo qualcosa di nuovo, che poi questa novità si è rappresentata dalla fondazione della città o di un culto o di un'usanza o addirittura di una religione, questo fa poca differenza. Il fondatore sembra andare incontro ad una biografia che ha quasi delle tappe obbligate, sembra quasi passare attraverso degli step che si riproducono da un racconto all'altro. Caratteristica dell'eroe fondatore è il fatto che la sua nascita sia anomala, irregolare. In questo caso abbiamo una sacerdotessa di Vesta, quindi una donna che per statuto dovrebbe essere tenuta al rigoroso rispetto della verginità, perché tali erano anche in età storica le sacerdotesse vestali, e che invece viene resa gravida da un dio, quindi abbiamo un concepimento al quale partecipa il mondo divino e il mondo umano. Un altro elemento tipico della biografia dell'eroe fondatore è che il potere ha paura dell'avvento dell'eroe e quindi cerca in qualche modo di allontanarlo, di liberarsene. In questo caso il re di Alba Longa, Amulio, teme la nascita di questi gemelli che potrebbero rivendicare il trono del loro nonno Numitore, del quale Amulio si è abusivamente appropriato, e allora li fa esporre sul Tevere. Altro elemento tipico della biografia dell'eroe fondatore è che a questo punto entra in campo la natura. La natura che avrebbe dovuto contribuire alla eliminazione dell'eroe, travolgendolo con le sue forze, con la potenza del selvatico, e che invece paradossalmente interviene per aiutare, per assistere. La lupa agli occhi dei romani, come potremmo dire anche ai nostri, è l'animale selvatico e feroce per eccellenza, eppure la lupa, sentendo il vagito dei bambini, la cui cesta si è arenata sulle rive rive del Tevere, li allatta e li lecca, riscaldandoli e alimentandoli. E questo è un elemento ricorrente, come dicevo, in questo genere di miti, e rappresenta l'idea che l'eroe che è stato espulso dagli uomini viene invece recepito e quindi in qualche modo legittimato dalla natura. A questo punto l'eroe si salva, va incontro ad una serie di peripezie e finisce poi per arrivare a fare ciò per cui è nato, appunto, la fondazione della città. La storia della fondazione non è affatto una storia esemplare, come noi potremmo pensare che dovessero essere storie di questo genere, perché in realtà ci sono diversi passaggi che dal nostro punto di vista sono decisamente inquietanti. Le fonti sembrano essere d'accordo sul fatto che i gemelli si sono accordati affinché l'onore della fondazione tocchi a chi per primo abbia visto un segno celeste. Gli dei nel mondo romano parlano soprattutto attraverso il volo degli uccelli, e dunque si tratta di osservare questi uccelli. Chi per primo li vedrà, sono gli avvoltoi in questo caso, sarà investito del compito di fondare la nuova città. E in effetti tutti concordano sul fatto che sia stato Remo a vedere per primo questi avvoltoi, tanto è vero che lui stesso, i suoi partigiani, si recano in massa sull'altro colle, sul Palatino, dove Romolo si è a sua volta collocato insieme con i suoi sostenitori per annunciargli l'avvenuto avvistamento. Se non che proprio in quel momento appaiono a Romolo 12 avvoltoi, quindi un numero doppio rispetto a quelli che erano apparsi a Remo, e allora ha inizio una contesa tra i due, e Romolo fa valere il maggior numero degli uccelli che erano apparsi a lui, in qualche modo truccando il gioco mentre il gioco è ancora in corso, variando le regole in corso d'opera, come si usa dire, perché in realtà l'accordo che preventivamente era stato assunto prevedeva il fatto che fosse la priorità dell'apparizione e non la numerosità degli uccelli apparsi a determinare il vincitore e il vinto. Questo è uno di quei casi in cui la figura di Romolo appare sotto una luce che dal nostro punto di vista può sembrare senz'altro inquietante, un eroe che ricorre alla frode sostanzialmente per prevalere rispetto al suo gemello.
L'uccisione del fratello di Remo è un crimine?
Ecco, questo era il secondo aspetto inquietante della figura di Romolo. Remo non sembra essersi rassegnato al suo destino di perdente, e dunque mentre Romolo comincia a tirar su lungo il perimetro del solco che ha precedentemente tracciato sull'aratro un primo embrione delle mura di Roma, Remo è lì ad assistere ai lavori con aria piuttosto irridente. Fa notare al fratello come quelle difese siano ridicole e non possano impedire a nessuno in futuro di scavalcarle e di invadere la città. E per dare testimonianza della veridicità di quello che sta dicendo, lo fa lui stesso, scavalca lui stesso le mura. A quel punto Romolo, secondo la versione più accreditata del racconto, c'erano anche delle varianti innocentiste, diciamo così, che attribuivano l'uccisione di Remo a qualcun altro, ma insomma il racconto canonico dice che Romolo a quel punto lo uccide seduta stante. Ora, è stato molto giustamente sostenuto che questo atto non va visto dal punto di vista di ciò che elimina, che toglie di mezzo un fratello gemello, ma dal punto di vista di ciò che fonda, di ciò che istituisce. Ora, le mura dal punto di vista degli antichi sono un oggetto sacro, qualche cosa che non serve semplicemente a stabilire un confine, ma ha una valenza squisitamente religiosa. E dunque, in qualche modo, nel momento in cui uccide il fratello, Romolo stabilisce anche una regola. Questo nelle fonti latine emerge espressamente. Nel trafiggere con la spada il fratello, Romolo avrebbe detto: così perisca chiunque osi attraversare in futuro le mie mura. Si tratta insomma di un caso di violenza mitica, come la chiamano gli studiosi, o di violenza giuridica. L'idea cioè che una istituzione nasca da un atto di violenza, da un atto di trasgressione, che prima di arrivare all'ordine della regola si debba passare attraverso il disordine della sua violazione. Questo però fa parte del linguaggio del mito, del linguaggio del racconto leggendario, che non è il linguaggio della logica corrente, è un linguaggio che ha una sua sintassi particolare, però direi anche estremamente efficace.
Questo chiedono gli dei.
Professor Mario Lentano, Roma, lei scrive, è una città mista, bastarda, plurale.
Anche se i romani immaginavano che Romolo fosse stato il fondatore della città, questo non significa fatto che non avessero anche elaborato una serie di racconti sulla loro preistoria, potremmo dire. Molto prima dell'avvento di Romolo, nel territorio sul quale un giorno sorgerà Roma, si erano succeduti una serie di figure. E la caratteristica di queste figure, Giano, Saturno, Evandro, è che si tratta sempre di figure che vengono dall'esterno, che vengono da lontano. Sono eroi o addirittura divinità che giungono da fuori e che si insediano nel territorio di Roma. E anche Romolo giunge da fuori, giunge dalla città di Alba Longa, che si trova lontano rispetto a Roma. E se poi riprendiamo quello che dicevamo poc'anzi sul mito di Romolo come discendente di Enea, addirittura la stirpe alla quale Romolo appartiene viene da lontanissimo, dall'altra parte del Mediterraneo, dall'Asia Minore, la regione che oggi chiamiamo Turchia. Ora, qual è il senso di questi racconti? Perché i romani hanno continuato a raccontare su se stessi delle storie che ne facevano gente venuta da altrove e successivamente integratasi nel territorio laziale? Beh, una possibile interpretazione, quella che a me sembra la più convincente, è che questo faceva sistema con una idea aperta e inclusiva della cittadinanza che Roma ha praticato lungo tutta la sua storia. I romani, cioè, non si sono mai concepiti come una stirpe o, peggio ancora, una razza pura, immune da contaminazioni, che escludesse qualsiasi forma di commistione o di fusione con altre etnie. Tutto al contrario, sin dalle proprie origini, si sono rappresentati come una città plurale che vive, si nutre e cresce attraverso apporti che provengono dall'esterno e che vengono integrati all'interno della città. Un grande imperatore romano del primo secolo d.C. che si chiamava Claudio ebbe a dire che Romolo spiccava a tal punto per saggezza che molti popoli li considerò nello stesso giorno prima nemici e poi cittadini. Naturalmente, perché i nemici diventassero cittadini era necessario che Roma li sconfiggesse. Ecco, la cittadinanza non veniva elargita come un diritto al quale tutti potevano avere accesso. Il tramite di passaggio era la sottomissione a Roma, ma una volta che questa sottomissione si fosse realizzata, Roma era pronta a elargire, appunto, a diffondere con estrema larghezza la condizione di cittadino. Tanto è vero che il punto finale di questo percorso si compie all'inizio del III secolo d.C. sotto un altro imperatore, invero assai meno nobile e colto di Claudio, che si chiamava Caracalla, il quale estende la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. Da quel giorno in avanti, che si abitasse in Britannia o in Egitto, in Siria o nella penisola iberica, si era accomunati dal medesimo status giuridico di cittadino romano. Ma questa storia è una storia cominciata con Romolo, che per primo accolse i vicini sabini all'interno della cittadinanza. Romolo e i suoi compagni sono intorno ad una fossa che hanno scavato al centro del perimetro della città. Ciascuno di loro ha una zolla in mano. Quella zolla proviene dalle terre di origine dei diversi partecipanti alla fondazione, viene gettata nella fossa e poi questa terra viene rimescolata e compattata e sarà il suolo sul quale nascerà Roma. Ecco, è uno di quei racconti attraverso cui viene fuori questa identità molteplice, plurale, ibrida della città di Roma. Le zolle che si mescolano insieme, si uniscono insieme nella nuova terra di Roma, metaforizzano, visualizzano l'idea della molteplicità degli apporti da cui nasce la città, ma anche il fatto che poi la città questi apporti li digerisce in qualche modo, li omogeneizza e ne fa il punto di partenza per l'origine di una nuova storia.
Alcune delle scelte compiute da Romolo nei suoi primi anni di regno danno forma alla città futura.
Romolo viene descritto nelle fonti fondamentalmente come un grande leader militare, conduce una serie di campagne vittoriose di guerra e quindi costruisce il primissimo embrione di quello che sarà un giorno l'impero romano. E questa è la visione più nota del Romolo ormai diventato stabilmente re di Roma. Ma c'è un aspetto apparentemente meno brillante e invece assai più decisivo, ed è quello che Romolo costruisce tutte le cornici istituzionali nelle quali avviene la partecipazione del cittadino alla vita della città. Crea le assemblee popolari, crea il Senato come consiglio del re, crea i distretti territoriali nei quali la popolazione è ripartita, le tre tribù, le 30 curie. Insomma, crea l'identità civica del romano, che è un aspetto estremamente importante, perché dal punto di vista delle culture antiche, quella greca e quella romana, si è cittadini in primo luogo nella misura in cui si partecipa partecipa alla vita politica e pubblica della città. E lo si fa attraverso una serie appunto di istituzioni che è Romolo a istituire per primo.
Come esce di scena Romolo?
La fine di Romolo presenta due varianti molto diverse l'una dall'altra ed entrambe molto note. In questo caso non c'è una storia canonica e una storia invece secondaria. Ci sono due varianti incompatibili l'una con l'altra e che si giustappongono l'una all'altra, senza che gli stessi antichi riuscissero a scegliere quale fosse la più credibile. Da un lato si diceva che negli ultimi anni del suo regno Romolo fosse diventato sempre più spiccatamente tirannico nel suo governo. Si appoggiava al popolo che lo venerava, ma evitava di consultare quel senato, quell'assemblea di aristocratici che pure lui stesso aveva istituito, e dunque aveva finito per concentrare il potere nelle sue mani al punto tale che ad un certo momento i senatori si mettono d'accordo, gli tendono un agguato, lo uccidono e non solo, ma ne fanno a pezzi il corpo e ciascuno di essi porta un frammento del corpo del fondatore nascosto nella toga. Quindi Romolo viene smembrato, viene fatto a pezzi. C'è poi un'altra versione invece molto più vicina insomma ad altri racconti del mito, secondo la quale mentre Romolo un giorno passava in rassegna l'esercito nel campo Marzio, la spianata lungo la riva del Tevere che era destinata appunto alle esercitazioni militari, scoppia una improvvisa tempesta che toglie al popolo la vista del re. Quando questa tempesta con la stessa rapidità con la quale è scoppiata si placa, il trono è vuoto e i senatori che erano più vicini a Romolo dicono di aver visto il re trascinato verso l'alto. Romolo, insomma, sarebbe ritornato a quel cielo dal quale proveniva inizialmente, dal momento che suo padre era il dio Marte.
Per concludere questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, alcune proposte di lettura. Diverse fonti latine ci hanno tramandato la leggenda di Romolo. Potreste leggere La storia di Roma di Tito Livio o la biografia di Romolo nelle vite parallele di Plutarco. Il nostro ospite, Mario Lentano, ha pubblicato per Carocci Romolo, la leggenda del fondatore. Giulio Guidorizzi, per Il Mulino, ha scritto invece Il grande racconto di Roma antica e dei suoi sette re. Infine, vi consigliamo il film Il primo re 2019, scritto e diretto da Matteo Rovere, interamente recitato in una sorta di latino arcaico.
Oh, non morto. Un solo ordine regola il cielo e gli esseri viventi. Due uomini uniti come uno solo. Fratelli.